gesto e parole in effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Eccoci qua, ciao a tutti e a tutte in questa caldissima settimana di giugno, questa è la stampa rassegnata di Radio Wombat. Un saluto a tutti e a tutte voi. Mi scuso per la voce, chi forse ci ascolta più assiduamente se ne rende un po' conto, e nonostante il caldo, forse proprio per quello, ho una specie di laringite, quindi insomma non saremmo al massimo delle nostre possibilità. Ci sta che qualche colpettino di tosse lo sentirete, e abbiate pazienza, e si va così con la febbre praticamente tutto il giorno a 30 gradi e anche il raffreddore e la canottierina. Insomma, questa è la trasmissione di informativa della nostra radio. Chi non ci conosce sappia adesso che più o meno qui ci si può aspettare di trovare la lettura di alcune notizie di cronaca locale associate a qualche intervento critico, a volte anche polemico, e quando c'è possibile anche dare la parola a protagonisti in realtà del nostro territorio, della nostra area metropolitana fiorentina. E direi che possiamo cominciare a mettere la testa fra i giornali della settimana scorsa. La nostra, diciamo, caratteristica è anche questa, di lavorare sulle notizie della settimana precedente alla settimana nella quale gira la trasmissione sul palinsesto di Radio Wombat. Questo per darci un po' la possibilità di selezionare gli articoli, farci un po' le idee più chiare su quello di cui si sta parlando, e altre volte, come dicevo, insomma, reperire anche qualche voce o qualche intervento o più competente o più dall'interno delle vicende trattate. Il primo articolo che oggi voglio leggere con voi, o quantomeno dargli un'occhiata nei punti salienti, riguarda il Meccano Tessile, appunto la ex Galileo qui del quartiere di Rifredi. Dico qui per rispetto alla mia postazione di redazione diffusa della stampa rassegnata. Si trova appunto nel quartiere 5 ed è uno stabile, un ex produttivo dismesso che credo sia conosciuto un po' da tutti e da tutte, un po' perché si trova, diciamo, alla fine della discesa di Via Mercati, dove si trova la Flog, quindi anche per aspetti, diciamo, di percorrenza veicolare il muro dell'ex Meccano Tessile, della Galileo, è un muro sul quale si va a impattare, se non proprio impattandolo, comunque con gli occhi ci si cade. Qualcuno lo ricorderà perché per anni in quello svincolo era stata fatta una scritta abbastanza alta che recitava "Cioni ti odia", e c'è rimasta per un bel pezzo, quindi forse qualcuno ricorda anche questa per indicare quel muro. E comunque, insomma, lo stabile fa un po' tutto il quadrante del quartiere, tra i mattoni rossi della zona appunto di Rifredi, il fondo di Via Mercati, come ho detto, e dall'altra parte praticamente siamo su Via Vittorio Emanuele. E da tanto si attende che si trasferisca all'Isia, e oggi su Repubblica, lo prendo da qui tanto per dirne uno, si annuncia che dovrebbero partire in autunno i lavori. Dall'autunno i lavori dell'Isia, via libera al polo di alta formazione su due piani del Meccano Tessile. Quindi che ci vanno a fare? Un polo di alta formazione che darà nuova vita all'ex Meccano Tessile e al quartiere di Rifredi, con un intervento da 3,1 milioni di euro. È la nuova sede dell'ISIA, che sta per Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, quello che per capirci ha la sede al parco di Villa Strozzi su Via Pisana, che prende forma con l'approvazione del progetto esecutivo in vista dell'affidamento dei lavori in autunno. Lo ha annunciato l'assessoressa comunale a lavori pubblici, università e ricerca Titta Meucci, nel corso di un sopralluogo con il presidente dell'ISIA Vincenzo Bonelli e il direttore Francesco Fumelli. L'insegnamento riguarda il padiglione M, in stato di abbandono dal 1998, su una superficie di oltre 3.000 metri quadrati distribuiti su due livelli, oltre all'area esterna nel quale saranno ricavati aree per la didattica, uffici e servizi di front office, laboratori per la creazione di modelli didattici tradizionali e 3D, finitura e verniciatura e locali per la costituzione di incubatori di impresa. Insomma, dopo tanto tempo, infatti commentano, finalmente questa eccellenza di archeologia industriale rinasce con la nuova sede dell'ISIA, ha detto l'assessoressa Meucci, entusiasta. Il progetto prende il via con l'accordo del 2014 tra MIUR, Regione Toscana, Comune di Firenze e ISIA, con il quale Palazzo Vecchio trasferisce in uso gratuito per 30 anni all'ISIA una porzione dell'ex Meccano Tessile. Ora l'articolo poi continua con, diciamo, il dettaglio del progetto sulle metrature quadrate di questo e quello, ma insomma quello che, diciamo, ci interessava lo abbiamo di fatto detto. Vorrei far notare le date perché a me sembra abbastanza interessante che quando, diciamo, comoda nel discorso giornalistico, i ritardi, le lungaggini, la burocrazia e i tempi sono messi in evidenza come uno scandalo inaccettabile, quando invece si parla di qualcosa che non ha propriamente a che vedere con la cementificazione padronale, quindi con i più grossi affari che vengono fatti con, penso alle questioni di cui in questi mesi e anni di cronache locali abbiamo spesso e inevitabilmente parlato, come l'aeroporto di Firenze, come l'inceneritore, come il Viola Park, lo stadio, altre opere di un certo rilievo urbanistico che quindi, insomma, richiedono per ovvi motivi anche delle pratiche, delle procedure di approfondimento e di verifica di quelli che sono gli impatti sia sociali, il carico urbanistico, il carico antropico, lo spostamento del traffico, le emissioni collegate, tutta una serie di problematiche che in certi momenti i lavori alta velocità, stavo dimenticando questo enorme capitolo che attraversa come una spada pericolosissima tutta la città e che appunto ha ripreso ora a lavorare su un camerone dentro la stazione Macelli, Belfiore Macelli, e quindi in questi casi i tempi diventano sempre un impedimento, un lacciuolo inutile, burocratico e accessorio che si potrebbe risparmiare e fare a tempo, quando invece quando si parla di altre cose, come in questo caso, si vede con tranquillità che qui le cose stanno andando avanti dal 98, perché lo stabile è abbandonato dal 98, cioè vorrei, ripeto, insomma, faccio notare la data, quindi costituisce, tra virgolette, un buco nella, diciamo, nella città, nel tessuto urbano che è lì dal 98, e non serve ripeterlo, e poi di fatto il progetto ha preso il via con un accordo che è del 2014, insomma, signori e signori, ci vuole 10 anni per mettere mano a un cantiere pubblico, per fare una sede di un istituto superiore per le industrie artistiche, quando appunto si lamentano o si stracciano le vesti perché i tempi di una valutazione di impatto ambientale o di impatto sanitario o ambientale strategica rispetto a un'altra opera necessita di 1, 2, 3 anni, le fasi del dibattito pubblico. Ecco, questo è, secondo me, al di là della notizia che abbiamo dato e che in qualche modo ci mette al corrente sul fatto che anche questo pezzo di città in qualche modo verrà trasformato ad uso e consumo dell'ISIA, quanto sia pubblico poi in qualche modo è da discutere, però quantomeno è un centro di formazione e non è l'ennesimo albergo, non è neanche una schiera di villette, in qualche modo sarà un intervento architettonico che va a conservare questo, diciamo, gioiello, per certi versi lo è davvero, di archeologia industriale, per altri versi ne permetterà la fruizione pubblica. Insomma, ci è voluto tutto questo tempo, però qui nessuno piange e l'articolo di Repubblica sulle tempistiche non mette in nessun modo l'accento, né in forma retorica, né in forma ironica, né in nessun altro modo. Mi sembrava invece utile e come dire equo quantomeno far notare che ci è voluto quasi 30 anni per recuperare questo ex produttivo dismesso, e ce ne vogliono praticamente 10 per poi metterci mano. Chissà questi 3 milioni di euro quanto tempo ci è voluto per tirarli fuori, quando sappiamo che invece per altre cose vengono sempre citati milioni di euro già stanziati, già pronti, che sembra che debbano che non aspettino altro che il momento in cui qualcuno li spenda. Comunque la notizia direi che l'abbiamo data, sviscerata e polemizzata a sufficienza. Giriamo tranquillamente pagina. Bene, voltiamo pagina come si è detto, andiamo a guardare altre ben due notiziole collegate di riffa o di raffa all'Università di Firenze e ai suoi patrimoni, alle politiche immobiliari e diciamo all'università come player immobiliare che sappiamo essere non da poco. La estraiamo da Repubblica, era un occhiellino, non molto di più, però ci interessa, ed è la notizia del 18 giugno. Università, ancora un'asta deserta per la tenuta laboratorio di Montepaldi. Tutti ne decantano la bellezza, ma alla fine nessuno la prende. Sembravano già scritte le sorti dell'azienda agricola Montepaldi, 300 ettari di vigne e uliveti, con tanto di villa Medicea nel cuore del Chianti, a San Casciano. La tenuta, messa in vendita dall'Università di Firenze a maggio, pareva destinata a trasformarsi in un resort a 5 stelle, che fantasia, o magari in un villaggio medievale per famiglie. Ecco, qui un pochino più di fantasia, ma siamo sempre, insomma, nell'ambito della vendita, insomma, dell'immaginario, della storia, di quant'altro, e poi in forma di fatto alberghiera. E invece, dopo il bando dello scorso anno andato deserto, ora si replica: zero offerte. La base d'asta, già abbassata da 16,7 milioni di euro del 2020 a 13,9, quindi praticamente in un anno, cioè dal 2020 al 2021, si perdono quasi 3-4 milioni di euro. La tenuta doveva essere il laboratorio a cielo aperto dove far pratica e ricerca agli studenti di agraria, ma l'università non è più in grado di detenere il 100% delle quote dell'azienda rispettando i requisiti richiesti dalla legge Madia sulle società a partecipazione pubblica. Neppure il tentativo di procedere con un piano di risanamento ha funzionato, da qui la decisione di venderla. I proventi dovevano servire a completare l'investimento per la nuova sede di Agraria a Sesto. A lanciare un appello perché Montepaldi non venisse venduta, i sindaci dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, con una lettera alla Regione. Aiutate Montepaldi, può diventare un centro di riferimento per il settore agroalimentare europeo. La notizia in breve è questa qui: c'è la famosa tenuta con Villa Medicea a San Casciano, che l'università, qui si dà per scontato che l'università non è più in grado di gestirla, noi non siamo in grado di approfondirla, anche se mi sento di mettere tranquillamente, insomma, in dubbio queste dichiarazioni, perché quella di vendere il patrimonio immobiliare pubblico è una vera e propria malattia che ormai ha colpito gli enti e di vario titolo, insomma, da diversi decenni, e la vogliono vendere, quindi, come si è detto, qualche milione d'euro, con il quale, tra l'altro, ricordiamolo, perché crea questo, appunto, questa circolarità tra le varie notizie, dovrebbe servire come base per poi far partire il trasferimento di Agraria verso la destinazione del polo scientifico di cui abbiamo dato lettura e, diciamo, notizia qualche settimana fa, sempre per commentando gli articoli usciti sul giornale. Per ora quindi niente si muove, perché questa asta è andata nuovamente deserta, nonostante, come vi ho detto, il prezzo, la base d'asta, è stata fatta scendere di 3 milioni di euro e passa, cosa abbastanza insomma abbastanza bruttina, direi, perché qui il calo è di milioni d'euro e per immobili comunque pubblici, per cui se proprio li devi vendere, non svendere o regalare. Comunque vabbè, questo è quanto. Quindi per ora niente, la cosa appunto crea questa circolarità, circolarità che ci interessa anche perché in qualche modo riguarda l'asta, o meglio il bando che la città metropolitana va nuovamente a fare per la vendita di Mondeggi, la nostra amata fattoria senza padroni, che sicuramente anche in altre trasmissioni della nostra radio verrà, come dire, sia rimpallato l'appuntamento di mercoledì, il presidio di mercoledì contro appunto questa nuova presentazione del bando, però le cose non sono poi così scontate, siccome le idee poi sono le stesse dappertutto, è anche vero che non è detto che vadano in porto, per cui anche la fattoria, la tenuta di Montepaldi, Villa Medicea e terreni è molto bella, è molto appetibile. È chiaro che ognuno di noi, quando dici la venderanno, pensa al riccone di turno, magari o probabilmente straniero, che sia dei paesi diciamo degli emergenti petromonarchie che vengono a investire, o che sia il magnate russo, o che sia il classico o più classico americano o nuovo cinese con i soldi, ci faranno il resort. Sì, è facile a dirsi, però poi anche questa macchina non è così oleata come sembra, per cui la fattoria tenuta di Montepaldi resta ancora in mano all'università e quindi con molta probabilità si ritarda e si sospende anche l'operazione di trasferimento di Agraria al Polo, che in questa vendita vedeva un motore di messa in moto immobiliare importante e che quindi non si è acceso. Un'altra notizia che, come dicevo, è collegata alle vicende dell'università: da settembre in Via del Rumito Campus, altre 115 camere per studenti e viaggiatori. Apre a Firenze una nuova residenza universitaria, la prima in città di proprietà di Campus, azienda italiana di housing universitario. La struttura, che sarà inaugurata il prossimo 1 settembre, è in Via del Romito, nell'ex palazzina delle Ferrovie. 115 camere che potranno ospitare 210 studenti, oltre a sale riunioni, aule tutor, stanze ricreative, aule studio, palestra, area bar e lavanderia. La struttura garantirà anche il servizio Campus Guest, rivolto a studenti, giovani lavoratori e viaggiatori che vogliono fermarsi nella struttura per brevi permanenze. L'inaugurazione di Campus Firenze darà a tanti studenti la possibilità di frequentare le lezioni e di vivere al meglio la vita universitaria, il tutto in totale sicurezza. Commenta Maurizio Carvelli, fondatore di Campus, che nella nuova residenza fiorentina ha fatto un investimento da 24 milioni di euro. Si dimentica, credo, il giornale di dire che tutta questa roba, anche se si parla di studenti, di residenza universitaria, si accenna, diciamo, a uno stile di vita che in qualche modo racconta o ricalca quello delle più classiche case dello studente, però è privata, non ha niente a che vedere con le residenze universitarie dell'ARSU, cioè dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, non ha niente a che vedere con il diritto allo studio, ma invece afferisce all'idea, o meglio alla realtà, degli studenti che pagano e vanno in qualche alberghetto, che poi sia un vero e proprio albergo, che si parli di Campus X, che è stato realizzato come la torre più alta accanto alle case dello studente su Viale Morgagni, o che si parli della palazzina delle ex ferrovie in Via del Romito, fatto sta che qui gli studenti pagano qualunque cosa, pagano per ogni servizio, e un altro attore immobiliare che è già presente in altre città d'Italia, è già presente a Roma, a Milano, è già presente mi pare anche a Bari, potrei sbagliare, ma chiunque di voi può tranquillamente digitare Campus su un motore di ricerca e andare a guardare il loro sito, che come una qualunque agenzia immobiliare vende i propri alloggi e i propri servizi in giro per l'Italia. Quindi sbarca anche a Firenze, hanno investito 24 milioni di euro e vediamo se questa università, che poi evolve verso una considerevole e consistente smaterializzazione della comunità universitaria, senza lezioni e con gravi difficoltà nelle quali il Covid ha giocato un ruolo, ma evidentemente non è l'unico problema, se questi 24 milioni di euro investiti gli torneranno indietro o meno. Comunque, residenza universitaria privata. Facciamo una pausa musicale, che abbiamo già detto tante cose.
Uno per la mia anima, due per lo show, tre per tutto quello che me fumo, quattro per la musica, cinque per come gli sto, sei per Sergio Leone e il mio nome è nessuno. Uno per la mia anima.
cinema, due per lo show, tre per tutto quello che ne fumo, quattro per la musica, cinque per come gli esco, sei per Sergio Leone e il mio nome nessuno. Questo è il falceri della sfiga, da quando misurano la musica in giga, potere della lirica, la messa è finita, la tua festa è finita, giù la testa zio, manna la sigla, dentro la sfida, voce cruda, parola nuda, occhi bruciati dalla vita, se la vita è dura, è solo un modo per guardare dalla serratura, bruciano i sogni e non capisci che è una fregatura, sul palmo l'ultima spiaggia, un'ottima occasione per chi se la spiaggia, e chi se la spiaggia vibrazioni come me. Perché c'era una volta ma adesso non c'è, zio adesso non c'è, un buono, un brutto, un cattivo, c'è solo un isterico, infame destino, non conta se pari ma se spari per primo, per pugno dei dollari o per tutto il bottino, ed è uno per la mia anima, due per lo show, tre per tutto quello che me fumo, quattro per la musica, cinque per come gli sto, sei per Sergio Leone e il mio nome è nessuno. Per la mia anima, due per lo show, tre per tutto quello che me fumo, quattro per la musica, cinque per come gli esco, sei per Sergio Leone e il mio nome è nessuno. Per mozzicone, do una botta di sperone, sangue sopra il patto, al posto della bocca c'ho un cannone, c'è la mota, mando fuori rotta e carrozzone, motte tocca, piatte pronto per la collisione, che carico ogni mia parola in modalità ostile, se te c'hai la pistola, qui c'è l'uomo col fucile, strofa a canne mozze, caricata a sale, è legge marziale, tolleranza zero sulla strumentale, a fosse male, ma sfido sto destino, becchino, sul pigia dal cecco il cecchino, vedengo tutti al centro del mirino, dall'ultimo al primo mastino, mai stato a capochino, qui si fa la guerra e si combatte sul riff, su Ivan Cliff, occhi semi chiusi in bocca un split, assassino nella competizione, tu te pensi Tarantino, io so Sergio Leone, ed è uno per la mia anima, due per lo show, tre per tutto quello che me fumo, quattro per la musica, cinque per come gli esco, sei per Sergio Leone e il mio nome è nessuno. Uno per la mia anima, due per lo show, tre per tutto quello che me fumo, quattro per la musica, cinque per come gli esco, sei per Sergio Leone e il mio nome è nessuno. Vedo
salire il fumo, adesso il dramma è perfetto, dietro ogni canna ci sta un cane e un grilletto, io non te l'ho detto che sapore all'acciaio, sono colpi di moschetto, sono fiamme di mortaio, sono un migliaio di peso spersi in partenza, dopo l'attacco al treno, l'assalto e la diligenza, fai con la dissolvenza, piano sequenza, al centro c'è il biondo, tu coi sentenza, la differenza è che si sente per davvero tra chi tiene il microfono e chi scava il cimitero, col punch e il sombrero, il monco e mescalero, Far West e ognuno qua è uno straniero, sì. Ora il dinero sta sul fondo della bara, quando la musica finisce tu raccogli e spara, ma una cosa mi è chiara, se la trama è all'italiana sarà una gara chi è più figlio di
puttana.
Eccoci qua, si rientra in voce, siamo sempre su Radio Wombat, noi siamo sempre la stampa rassegnata, se vi collegate adesso abbiamo dato lettura di qualche notizia collegata all'università in un modo o nell'altro per quanto riguarda soprattutto alcuni aspetti, diciamo, immobiliari della vita studentesca, e andiamo avanti con il nostro lavoro di insomma di dare un'occhiata alle cronache locali, andiamo a prendere un articolo che ci appare insomma curioso e interessante dalla Repubblica del 16 di giugno. La proposta di Palazzo Vecchio, una fabbrica dell'aria in tutte le palestre scolastiche. Il depuratore vegetale progettato da Stefano Mancuso e PNAT per la prima volta in una farmacia comunale. L'articolo fa il filo a tutto quello che succede, dà la parola a assessore e sindaco Nardella, vediamo un po' di che si parla. Dal fico del caucciù alla kentia e poi il banano, la mostera e l'asplenio a nido di uccello, un mix di 12 piante pronte a catturare l'anidride carbonica e trasformarla in ossigeno. Per la prima volta una fabbrica dell'aria sbarca in una farmacia. Il progetto, nato dalla collaborazione tra PNAT, ex spin-off dell'Università di Firenze, e Stefano Mancuso, ordinario di arboricoltura generale dell'Ateneo Fiorentino, nonché direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale. consiste in un dispositivo innovativo che si basa sulla capacità delle piante di catturare gli inquinanti atmosferici presenti negli ambienti chiusi. Grazie al filtro botanico, l'aria convogliata all'interno della fabbrica viene completamente depurata. Un sistema di sensori installati sulla teca ha poi il compito di monitorare la qualità dell'atmosfera in tempo reale, restituendo i dati su un monitor consultabile dagli utenti. Così, dopo la manifattura tabacchi, l'Unicoop Firenze, Annopoli e alcuni negozi tra Milano, Torino e Berlino, anche la farmacia comunale Europa, che fa parte delle farmacie fiorentine AFAM e su precisa volontà di Apoteca Natura, avrà la propria fabbrica dell'aria. È un progetto in perfetta sintonia con le nostre azioni per rendere Firenze sempre più green e sostenibile, dice il sindaco Dario Nardella. Penso ad esempio alla rete tranviaria, allo scudo verde, agli interventi di forestazione urbana e alle pareti verdi su case popolari e scuole. E proprio a questo proposito lancia una proposta. Ci piacerebbe installare una fabbrica dell'aria in ogni palestra scolastica del nostro comune e della città metropolitana. Abbiamo deciso di studiare il piano con gli assessori Funaro e Guccione e con il consigliere delegato della metrocittà Armentano. Sarebbe un messaggio fortissimo per i giovani. Input immediatamente raccolto da Mancuso, è un'idea ottima e realizzabile, dati i costi contenuti della fabbrica dell'aria. I benefici per i ragazzi che ogni giorno affollano questi luoghi sarebbero grandi. Passiamo l'80% del nostro tempo al chiuso, in condizioni di inquinamento di gran lunga peggiori di quelle esterne. Questo dispositivo è in grado di depurare pressoché completamente l'aria indoor, rimuovendo polveri sottili e composti organici volatili. Bene, questo è l'articolo, come si vede direi che senza ombra di dubbio è un'apologia di quelle che sono le politiche comunali e di questa idea innovativa che senza insomma eccedere nella polemica o nel disprezzo dell'iniziativa credo che insomma vada un pochino come dire smitizzata, perché si sta parlando di mettere, qui c'è tra l'altro c'è la foto, ho avuto il piacere di vedere la fabbrica dell'area, come appunto diceva citando i luoghi in cui è già presente, alla manifattura tabacchi. Praticamente si tratta di mettere delle piante, magari in base alla tipologia, con una maggiore capacità di generazione dell'ossigeno e di cattura, come si dice, della CO2 o di capacità insomma di ripulire l'aria dagli inquinanti o da quello che c'è, selezionandole appunto in base alle loro caratteristiche biologiche, ma di metterle dentro una teca di vetro, farle vivere e permettergli di fare quello che le piante fanno naturalmente appunto in natura. Ma insomma qui i dubbi sono notevoli, perché affermare che l'80% del nostro tempo che lo passiamo al chiuso in condizioni di inquinamento di gran lunga peggiori di quelle esterne mi sembra un'affermazione un po' forte e insomma abbastanza dubbia, perché l'aria che si respirerà dentro uno spazio interno sarà in qualche modo legata all'aria che circola all'esterno di questo spazio. Quindi non so dove vuole andare a parare un'affermazione di questo genere. È vero che è solo riportata e sarà magari anche un estratto che rischia di essere frainteso o fuorviante, ma se non lo so, se prendiamo una scuola, che mi sembra essere un po' l'aspetto che l'articolo mette maggiormente in evidenza, prendiamo una scuola a Montale, provincia di Pistoia, dove si trova l'inceneritore all'esterno della scuola, l'aria che si respira dentro la scuola sarà peggiore, perché l'aria che circola dentro la scuola sarà sì più consumata, come si dice, quindi più carica di CO2 rispetto all'aria con ossigeno, ma conterrà anche gli inquinanti che ci sono esternamente alla scuola. Diversa sarà la situazione di una scuola che si trova al Campo di Marte o al Galluzzo o immersa nel verde. Quindi va bene che l'aria dentro i locali è sicuramente diversa, però insomma non andiamo a suscitare eccessive criticità per quanto riguarda la cosiddetta aria viziata, che esiste da sempre e che non mi sembra il caso di paragonarla ad altri generi di inquinanti presenti nell'aria, come per esempio le polveri sottili che vengono anche citate. Ma sarà possibile che si va a mettere la fabbrica dell'aria dentro le palestre scolastiche o nelle farmacie o dentro luoghi chiusi per catturare le polveri sottili, quando le politiche sul verde pubblico stanno tagliando gli alberi che invece dalle polveri sottili dovrebbero riparare con una funzione banalmente meccanica di trattenimento delle polveri rispetto alla vicinanza stradale che appunto crea e suscita le polveri, perché sono legate alle emissioni degli scarichi delle automobili. Quindi, come dicevo, questo articolo, come tante altre iniziative di questo genere, è a rischio fortissimo di creare un'ideologia fuorviante che va a mettere l'attenzione su processi indubbiamente critici, ma le cui criticità sono risibili di fronte a ben altri problemi, che invece poi si rischia, ponendo l'attenzione su questi, di andare a nascondere, occultare e non rendere per la criticità che invece hanno. Lo stesso vale appunto per quello che viene detto su altre iniziative di verde pubblico, il cosiddetto verde verticale, che viene proposto in modo molto molto entusiastico da parte delle amministrazioni e di questi nuovi laboratori di ricerca sulle politiche green, che lascia abbastanza perplessi se guardiamo all'esito, alle manutenzioni, allo stato poi di questo verde verticale, che proprio perché è stato posizionato su pannellature addossate alle case, quindi con poco spazio per la crescita delle radici, con difficoltà di irrigazione, con esposizioni magari al sole particolarmente rilevanti, e che richiede poi anche una manutenzione che tra l'altro viene svolta in altezza e quindi richiede, per essere fatta, dei cestelli elevatori, quindi di motori che devono essere azionati, quindi di personale, di mezzi meccanici e combustibili fossili che devono essere messi in azione per fare la manutenzione del verde verticale. Ora, non si tratta di condannare, assolvere, però insomma di smitizzare in qualche modo la faciloneria con cui posizionamento delle piante in ogni luogo e in ogni posto della città fa credere che si possa generare appunto aria pulita in ogni dove, bypassando quelle che sono le più elementari regole della natura. Insomma, le piante crescono per terra, è vero che crescono anche su una parete verticale, però poi quando le hai posizionate a 12, 15, 20 metri d'altezza, per fargli la manutenzione all'impianto di irrigazione ci devi mandare un operaio con un cestello elevatore, con un camion che deve rimanere acceso per far funzionare il motore, e mi devi dire se a lungo andare anche questo non ha un suo impatto e non è rilevante, perché sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista del cosiddetto, diciamo, bilancio energetico. E questo vale anche per questo macchinario, no? Che poi macchinario non è, perché sono piante messe dentro una teca di vetro che si apre e si chiude per annaffiarle, per levare la foglia secca o quant'altro. C'è bisogno di metterci dei sensori per far vedere all'esterno qual è la qualità dell'aria che entra, qual è la qualità dell'aria che esce. Cioè, serve davvero o basterebbe più semplicemente dirsi, perché lo sappiamo che le piante producono ossigeno e quindi se ci sono male non fanno, e va bene così? C'è bisogno di metterci anche i sensori, un sistema elettrico, per quanto leggero, che comunque ha dei costi sia economici sia appunto anche di assorbimento di energia e di corrente elettrica? Ma che bisogno c'è? Questo serve più all'immagine, a far vedere, che non alla concretezza delle cose. Per cui, insomma, questa insistenza sul mondo dei giovani la guardiamo con un certo sospetto, come più volte mi è capitato di sottolineare, ci hanno portato a dover sospettare anche delle piante e anche del verde, perché vengono utilizzate in maniera strumentale per coprire altre fonti di inquinamento e per distogliere l'attenzione da quelli che sono invece delle vere emergenze ambientali che continuano a esistere e che ci fanno ignorare. Benissimo la fabbrica d'aria nelle scuole, per carità, Benissimo, sarebbe uno che nelle scuole gli studenti e le studentesse ci potessero stare e tornare, visto anche quello che è successo con la pandemia, e in più magari nelle scuole cominciamo anche a fare la raccolta differenziata, magari mettiamo in discussione la politica delle macchinette nei corridoi dai quali escono solo bicchierini per i caffè o sì, le bevande, insomma, per ogni bevuta c'è un bicchiere e una palettina di plastica, merendine incartate, qualità del cibo infima. Quindi sì, bene la fabbrica dell'aria, ma dentro le scuole siamo ancora ai livelli di non riuscire a fare le raccolte differenziate per quello che gira, quando sappiamo che dentro le scuole poi in sostanza gira le carte delle merendine e qualche foglio, eppure non si riesce a fare. Ecco, quindi bene la fabbrica dell'aria, lo ripeto, ma con tanti e tanti dubbi sul valore, sulla portata simbolica e sulla mistica che si vorrebbe creare intorno a iniziative come queste, che appunto poi rischiano di distogliere lo sguardo da processi ben più impattanti dal punto di vista ambientale e ovviamente della salute. E insomma, via, si parla di salute, e ora andiamo a chiudere la trasmissione facendo un po' il riassunto di quello che è successo tutta la settimana sulla questione di Santo Spirito, perché appunto si parla di salute, per rovinarcela ancora un pochino guardiamo un po' quello che è successo sulle cronache locali in questa lunga settimana che precede appunto l'uscita della nostra trasmissione, che va ad uscire di martedì 22 di giugno, quando praticamente da lunedì 14 fino tranquillamente a lunedì 21, quindi ieri, si è parlato e si continua a parlare, e credo proprio che si continuerà a farlo anche nei prossimi giorni, della vicenda di Piazza Santo Spirito. Che è successo? Difficile che voi ascoltatori e ascoltatrici non abbiate sentito o visto niente, ma se dovesse mai essere successo, diciamo che in sostanza, dentro la più ampia cornice dei problemi della cosiddetta movida, che si mescola e si sovrappone alla tematica del degrado, a volte si sono sovrapposti, come ho detto, altre volte si sono sostituiti dandosi un po' il cambio, perché ci sono periodi in cui si parla con più insistenza del degrado, altri periodi in cui si parla con più insistenza della movida, a volte sembra quasi che i due termini siano diventati intercambiabili, per cui movida è degrado, degrado è movida. E, insomma, non è semplice orientarsi in questo grande calderone di tematiche, in cui alcune cose sono, secondo me, dal mio umile punto di vista, hanno un diritto di cittadinanza come punto di vista che viene espresso, altre cose sono proprio un moralismo e una strumentalità che non si possono sentire. Per questo dicevo che ci si rovina la salute in queste vicende qua. Comunque, ecco, diciamo, per dire quello che è successo è che la giunta Nardella è riuscita a fare quello che lungo un ventennio, direi, aveva tante volte minacciato e usato come spauracchio, cioè la chiusura del sagrato di Piazza Santo Spirito. Sagrato si intende, diciamo, la porzione di piazza, insomma, che si estende davanti alla porta della chiesa e anche sul lato della chiesa di Santo Spirito, che poi degrada verso il livello più proprio della piazza con la scalinata. È una piazza storica che credo generazioni di fiorentini e fiorentine hanno conosciuto e frequentato durante le serate, soprattutto estive, quindi in età adolescenziale e giovanile, quando finisce la scuola è ovviamente il momento dell'anno in cui la piazza viene più utilizzata. E c'è anche da dire, e credo che in questo la memoria storica e l'età, diciamo, offrono il vantaggio dell'occhio lungo, si può anche dire che Piazza Santo Spirito nell'ultimo appunto ventennio praticamente è rimasta l'unica piazza dove c'è questo tipo di frequentazione, o se non l'unica, una delle poche. Mentre sì, appunto, un ventennio fa credo si possa dire che momenti di ritrovo libero, quindi non necessariamente vincolato ai tavolini, ai tavoli, fuori o dentro che siano, dei locali che si sono aperti in tutto il centro della città, si tenevano in tanti altri posti, per esempio un luogo dove c'erano feste, festicciole, ma semplicemente ritrovi diciamo informali di chi si portava la chitarrina, di chi si portava la bottiglia da bere, che fosse da casa o comprata più o meno nelle vicinanze del centro, si tenevano un po' dappertutto. Per esempio io ricordo come venisse utilizzata con una certa anche intelligenza dal punto di vista della inesistenza, della non presenza in quel quadrante dei residenti, la zona degli Uffizi. Cioè nelle scalinate e nel loggiato degli Uffizi c'erano spesso dei ritrovi di giovani che appunto, sfruttando anche volendo diciamo il loggiato, quindi le colonne, le scale, il porticato che si presta anche per separare gruppi, stare a distanza l'uno dall'altro, quindi una compagnia di qua, una di là, non darsi fastidio, oppure al contrario invece per unirsi e fare festa insieme, veniva utilizzato quel quadrante. Siccome lì residenti non ce ne sono, i rumori e gli schiamazzi che ovviamente conseguono a raduni collettivi più o meno di festa, senza necessariamente immaginare i sabba satanici che spesso vengono agitati sulla stampa e negli interventi della politica, la gente quando si ritrova fa rumore, questo è un dato di fatto. Eppure però siamo, si dice la gente, però la gente poi siamo noi, e quindi una volta il rumore si subisce, un'altra volta si fa subire, e questo crea un'inevitabile difficoltà di convivenza. Quando si trovano dei luoghi che sono più idonei, perché per caratteristiche geografiche, per caratteristiche urbane, urbanistiche e architettoniche, permettono di isolare i rumori e gli schiamazzi, tutto questo è più semplice. Quindi se fino a una ventina di anni fa si poteva utilizzare, per esempio, come stavo dicendo, il porticato degli Uffizi, senza dare particolare fastidio, perché ripeto, abitazioni non ce n'è, se ci sono, sono diciamo dalla parte dei Gofili e di Via Lambertesca, dove avvenne tragicamente l'attentato di mafia e della bomba, quindi la via che sta dietro gli Uffizi, ma il loggiato, il porticato, crea uno spazio abbastanza chiuso e si poteva utilizzare con efficacia e senza dare troppo fastidio. Un altro spazio che Firenze ricorda, soprattutto negli anni 90, fine anni 90, metà anni 90, era quello dell'anfiteatro. Un altro spazio dislocato nella città, dove si svolgevano feste, raduni, attività concertistiche spesso gratuite, che creavano la possibilità per i giovani, per i ragazzi, di passare del tempo insieme, di passarlo in maniera soddisfacente, senza anche lì creare allarmi e problemi di convivenza, perché siamo alle Cascine. O meglio, eravamo alle Cascine, e anche lì non c'era un gran problema di convivenza. Invece che è successo? All'anfiteatro, come si sa, hanno spento tutto. Prima fu chiuso, poi ci fu l'irregimentazione con l'arrivo navette, passaggio attraverso dei checkpoint praticamente di polizia con i cani, quindi con il pretesto diciamo della guerra allo spaccio, che poi più che allo spaccio era agli utilizzatori delle sostanze, è stato di fatto smantellato, chiuso e definitivamente lasciato marcire lo spazio dell'anfiteatro e la possibilità che si svolgesse nelle Cascine o nei dintorni una qualunque attività serale. Dall'altra parte gli Uffizi, come dicevo, sono stati gentrificati, come si dice, per cui diciamo l'indotto del lusso e di un uso borghese di quello spazio ha fatto sì che fossero espulsi anche da quella piazza. Fenomeni simili sono avvenuti in piazze come Santa Croce, per esempio, o Sant'Ambrogio, dove ricordiamo negli anni la politica di far passare gli addetti di ex Quadrifoglio Alia a irrorare con gli idranti le scalinate ad ore preste della sera, ma anche molto presto la mattina, di modo che bagnando le scale le rendessero in qualche modo inagibili, diciamo così, o comunque a rendere complicata e a infastidire chi le frequentava. E quindi più o meno è rimasto Santo Spirito. Santo Spirito in cui chi va oggi trova tavolini ovunque, perché con la questione del Covid, della necessità dei locali di avere spazi all'aperto per utilizzare meno possibile gli spazi interni, si sono date quasi la totalità della piazza appunto al ristorante bar che stanno sulla piazza. Quindi di fatto praticamente resta solo il sagrato della chiesa per chi non vuole svolgere la propria attività o non può svolgere la propria attività ricreativa seduto al locale, cosa che appunto non può o non vuole, perché per alcuni è un problema anche di costi ed è un problema oggettivo, cioè non ce li hai e quindi non ci vai. E dall'altra parte non ci vuoi andare perché magari non ti interessa stare seduto al tavolo del ristorante o del bar, ma preferisci passare il tuo tempo in altro modo. È rimasta in questo senso nella città Santo Spirito e poco più, la gente si ritrova lì e si scatena per l'ennesima volta questa bagarre. La bagarre questa volta, come dicevo ormai molti minuti fa, questa volta Dario l'ha fatto davvero, cioè hanno veramente tentato di chiudere il sagrato posizionando dei blocchi di cemento che dovevano fare da supporto per dei paletti che servivano per reggere un cordone. Quindi a parte il fatto che i basamenti di cemento avevano una dimensione e un peso che sembrava dovessero servire poi a sorreggere una rete da cantiere, una rete metallica o una cancellata, in realtà c'erano sopra solo dei paletti e poi un cordoncino. E poi insomma il tentativo era comunque ineludibilmente quello di chiudere e di rendere inaccessibile il sagrato. La cosa evidentemente è sembrata da un punto di vista estetico un obbrobrio, infatti l'iniziativa dei paletti è stata diciamo denunciata o comunque sbeffeggiata un po' da tutta la città, non è piaciuta direi praticamente a nessuno, e da altre componenti della città più attive e più vive invece è stata proprio frontalmente diciamo attaccata come una inaccettabile sottrazione del diritto alla città, del diritto a vivere in maniera relativamente libera certi spazi appunto della propria città e del proprio centro cittadino. Tutto questo succede in un momento in cui di turisti internazionali, come si sa e come vediamo piangere i settori della ristorazione e del turismo, dell'indotto turistico ricettivo, ce ne sono, ma non nei numeri che c'erano prima, quindi sappiamo che questa guerra ai frequentatori del sagrato di Piazza Santo Spirito è una guerra che l'amministrazione sta facendo propriamente agli abitanti della città, che vengano da Campi o da Sesto o che vengano da Rifredi o da Galluzzo o da direttamente quartieri più limitrofi a Santo Spirito, poco importa, ma sappiamo con una relativa certezza che chi frequenta Santo Spirito in queste sere, in questo periodo, per l'appunto sono fiorentini e fiorentine. E credo che una questione che i giornali o gran parte del dibattito non ha colto è, secondo me, dal mio umile punto di vista, proprio questa, cioè il fatto che non si condanna in tu cur la movida o le uscite serali o gli orari tardi la notte, ma si condanna quelle forme che cercano una più relativa libertà dall'indotto mercificato dei locali che lo controllano, perché appunto nessuno ha detto niente sui tavolini o su chi frequenta la piazza seduto ai tavoli dei bar, che comunque parlano e schiamazzano diciamo come quegli altri, mentre l'attenzione viene posta su chi va a bere o a parlare sul sagrato della chiesa. Qui poi c'è l'aspetto religioso, come sempre, per cui sembra che ci sia un attacco barbarico nei confronti della religione cristiana, si citano luoghi comuni di ogni sorta. Qualche settimana fa ci fu l'allarme dei parroci di Santo Spirito che si misero a suonare le campane per chiedere aiuto, invasi dalla movida. Qui insomma siamo veramente nel delirio, un delirio che non si è affatto risolto, perché ad oggi che è il 22, come ho detto, di giugno ancora sono stati rimessi i paletti, quelli supportati dai famosi blocchi di cemento che credo chiunque di voi ascoltatori e ascoltatrici in qualche modo ha visto, e tra un paletto e l'altro, invece che essere legati dal cordone, sono intervallati dalle fioriere. Quindi ora la situazione è quella di un sagrato che è, diciamo, a cui viene inibito l'accesso o comunque scoraggiato l'accesso da un alternarsi di paletto, base di cemento con paletto e fioriera, base di cemento con paletto e fioriera, base di cemento con paletto e fioriera, per tutta la lunghezza della facciata. Si starà a vedere quello che evolverà, perché appunto Nardella oggi 22 giugno dice sfida la città a dire: ah, allora se non vi è piaciuto quello che ho fatto io, dite voi cosa volete, però il problema va risolto. Quindi un'ulteriore provocazione dopo quella che ha messo in atto con una decisione unilaterale e vergognosa, come dicevo, additata da tutta la città. Poi c'è anche, dice, allora se non vi è andata bene dite voi quello che fare. A me l'impressione che ho avuto è che hanno fatto una prova muscolare mettendo questa transennatura e questo cordone, non è piaciuta a nessuno, l'hanno tolta gli antagonisti e ora colgono la palla al balzo per poter dire che il fallimento non è il loro, ma appunto l'hanno tolta gli antagonisti, quindi gli antagonisti, così genericamente definiti, hanno tolto le castagne dal fuoco di Nardella e per di più si pigliano pure le denunce e le multe, visto che la questura ne annuncia 43 per i primi riconoscimenti fatti per l'appunto il sabato 19, e appunto il 20 sul giornale La Repubblica dice che la polizia identifica 43 persone. A proteggere il sagrato sono tornate anche le fioriere, come dicevo, distrutti i paletti a Santo Spirito, denunce e proteste. Questo era il titolo dell'articolo del 20 di Repubblica. Gli articoli sono un po' tutti così. Corriere dice: Santo Spirito, assalto al sagrato, la recinzione è stata distrutta, fallito l'esperimento del comune. Distrutta mi sembra un po' appunto non ideologico, ma strumentale e falso, perché distrutta, è stato tolto il cordone che collegava un paletto all'altro, sono stati tirati indietro, peraltro in maniera anche abbastanza ordinata, i basamenti pesantissimi che dovevano sorreggere questi paletti, e se è stato fatto delle scritte direi che sono stati anche particolarmente civili, perché le scritte sono state fatte nella parte sotto del basamento, che quindi rigirando il basamento per rimetterlo in piedi neanche si vedranno, e qui poi le scritte sono veramente poche, sul giornale se ne vede solo una e non è detto che ce ne siano di più, e dice: grazie Dario, accerchiata per l'appunto vergata con una bomboletta spray nel sotto del basamento, quindi non è stata sporcata la chiesa, non è stato imbrattato le scale, quindi niente del patrimonio storico artistico è stato in alcun modo danneggiato, se non l'ira, l'insoddisfazione, la rabbia di chi si è visto togliere la piazza o ha visto il tentativo di togliere la piazza a parte dell'amministrazione, si è scagliata contro il cordone e contro i paletti, niente di più. Quindi la terminologia militare di assalto sembra appunto più che scorretta, veramente ideologica. Insomma, la vicenda ha visto tanti articoli, come vi ho detto io li ho guardati dal 20 di giugno. Credo appunto che, come dicevo, l'occhio lungo ci permette di aver messo in evidenza alcuni aspetti che forse qualcuno ha ignorato, come, ripeto, il fatto che Santo Spirito è praticamente l'unica piazza che ormai viene frequentata, proprio perché ha visto da questo punto di vista un processo di gentrificazione inferiore ad altre piazze che si trovano invece in altri quadranti del centro vetrina, dove questo processo è arrivato a dei livelli pazzeschi e sarebbe propriamente impensabile una frequentazione di questo genere. Santa Croce appunto non ce l'ha, perché è un quadrante che si è connotato in maniera diversa, è stato sottratto ormai da diversi anni, decenni, lo spazio degli Uffizi e del loggiato degli Uffizi, Sant'Ambrogio stessa sorte o poco meno, e quindi insomma non possiamo che inquadrare quello che succede a Santo Spirito dentro una cornice più ampia di quello che è stato l'esproprio della città a fini di mercificazione commerciale, e guardare ancora con ulteriore sospetto ad ogni volta che si dichiara e si cerca il turismo d'élite, il turismo di lusso, perché questo Moloch del turismo di lusso è un Moloch al quale poi si deve immolare anche forme di vita elementari come quelle dei ritrovi notturni dei ragazzi e delle ragazze della città, che da qualche parte insomma li vorremmo anche far vivere o no, perché nelle scuole non ce li avete voluti per un anno perché non erano le scuole non sono in condizioni di essere frequentate, quando le scuole sono in condizioni e sono i trasporti a non essere adeguati. Quindi a scuola non si va, si rientra forse l'ultimo mese, si rientra solo per fare gli esami perché c'è il virus, poi quando il virus comincia a finire non si può ritrovarsi la sera perché si dà fastidio alla movida che si deve svolgere solo nelle corsie stabilite dei locali e dei loro tavolini e delle loro seggiole. Quindi boh, ditemi voi se se questo è possibile. Mi sembra sinceramente del tutto fuori dal mondo, tenendo appunto conto di quello che ho detto, che se arriva a questo dopo 20 anni di inibizioni, di balzelli, di chiusure, di cancellate di altri spazi dove queste forme di socialità avevano cittadinanza, davano molto meno fastidio di quello che succede invece a Santo Spirito, che è un quartiere dove ancora esistono dei residenti e che è l'ultimo appunto punto di vista e elemento di questo grande puzzle di difficoltà di convivenza che mi sento di citare, che è diciamo il diritto alla vita e alla vivibilità di chi gli spazi li abita. Certamente che è diverso un quartiere dall'altro, e se a Santo Spirito ci sono ancora dei residenti, effettivamente questo può essere un problema. Problema che secondo me chi frequenta quella piazza non necessariamente ignora del tutto, magari lo sottovaluta o non riesce bene per ragioni di età e anagrafiche a mettersi nei panni di chi ci vive, ma badiamo bene che il tentativo di chiudere la movida, lo ripeto, e di questo ne siamo assolutamente certi e convinti, non è un tentativo di difendere con ogni mezzo il diritto alla vivibilità dei residenti, ma è solo il tentativo di incanalare questa stessa movida, che avrebbe dal punto di vista della produzione del rumore e degli schiamazzi lo stesso impatto sui residenti che si svolga sul sagrato o che si svolga ai tavolini dei bar. Anzi, è proprio la difesa delle forme di socialità libere che, come dicevo, permetterebbe un uso più diffuso della città e una minore concentrazione in pochi e alcuni spazi, alla quale si è arrivati per, come dicevo, aver chiuso le cascine, aver inibito gli Uffizi, Santa Croce, Sant'Ambrogio ed altri posti. Direi che abbiamo detto veramente tante cose con rischio di sforare. La stampa rassegnata di questa settimana vi saluta e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!